mio intervento cercherò di chiarire qual è il quadro internazionale nel quale si colloca lo sviluppo dell'economia della società italiana e di delineare a grandi linee quali sono i momenti più importanti di questo processo di sviluppo economico e sociale che caratterizza l'Italia tra appunto l'unificazione nel 1861 e lo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914. La prima considerazione da fare è che si tratta di un periodo di grande importanza a livello storico, perché tra il 1861 e il 1914, anzi per la verità i dati di Angus Madison si riferiscono al periodo tra il 1870 e il 1914, l'economia mondiale grosso modo triplica, vale a dire si ha un ritmo di sviluppo che è nettamente più accelerato rispetto ai decenni precedenti, in conseguenza di quelli che erano stati i risultati delle rivoluzioni industriali nei vari paesi europei e più in generale dell'accelerazione del processo di sviluppo capitalistico che è conseguente alla, diciamo così, allo sviluppo di una serie di nuovi settori. Tra questi settori fondamentale è certamente quello delle ferrovie in generale e in particolare poi per quanto riguarda l'Italia, ma di questo non parlo perché ne parlerà evidentemente molto meglio di me il professor Maggi. Dicevo, il quadro internazionale, l'Italia è trascinata all'interno di questo ciclo di sviluppo capitalistico accelerato, anche se dobbiamo dire che nei primi due decenni dopo l'unificazione i problemi interni che ovviamente l'unificazione non risolve ma per certi aspetti aggrava impediscono un aggancio immediato alla dinamica di questo processo. Ricordiamo quali erano i problemi grossi che si pongono, alcuni tra i problemi più importanti che si pongono in Italia nel 1861 dopo l'unificazione. In primo luogo c'era il problema di completare l'unificazione nazionale, perché sì, l'unità d'Italia lasciava fuori il Veneto, il Trentino, il Friuli, quindi le tre Venezie, e poi lasciava fuori il Lazio, Roma capitale, e quindi uno dei primi problemi è quello di completare questo processo, e questo naturalmente richiederà per l'Italia l'inserimento all'interno della dinamica dei rapporti tra le potenze dell'epoca. Possiamo ricordare a riguardo la battuta velenosa di Bismarck, il quale diceva che l'unificazione italiana si potrebbe spiegare con tre S, i nomi di tre battaglie, Solferino, Sadowa e Sedan. Velenosa perché? Perché sono tre battaglie che sono combattute da eserciti stranieri. Solferino è combattuta dai francesi ed è la battaglia decisiva della seconda guerra di indipendenza, che naturalmente apre la via poi all'unificazione italiana. Sadowa è la battaglia nella quale i prussiani nel 1866 sconfiggono gli austriaci e in conseguenza di quella vittoria prussiana viene concesso il Veneto all'Italia, sia pure diciamo così, in maniera offensiva passando attraverso le mani di Napoleone III, e poi anche perché la terza guerra di indipendenza per la verità per l'Italia è una delle pagine meno gloriose da un punto di vista militare, perché l'Italia viene sconfitta dagli austriaci a Custoza e viene sconfitta sempre dagli austriaci a Lissa. Parentesi, la battaglia di Lissa, l'Italia aveva le prime corazzate, gli austriaci avevano ancora navi di legno e quindi gli austriaci misero in giro la famoso slogan che comunque si è entrato, uomini di ferro su navi di legno, avevano fondato uomini di legno su navi di ferro, insomma, che dava bene l'idea un po' di come la terza guerra di indipendenza si abbia rappresentato nella storia d'Italia un, diciamo così, una pagina assolutamente negativa. Poi inutile ricordare le polemiche prima della sconfitta di Custoza tra i generali italiani, le liti tra Cialdini eccetera eccetera, insomma, quindi. E poi l'altro, diciamo, completamento dell'unità italiana, ad eccezione di Trento e Trieste, avverrà nel 1870, dopo che, ancora una volta, un'altra battaglia vinta dai prussiani, stavolta sui francesi, la battaglia di Sedan, nella quale i prussiani fecero prigioniero l'imperatore, praticamente tutto l'esercito francese, via via, la Francia era la grande protettrice del Vaticano e quindi è evidente che la sconfitta francese a Sedan permise poi la breccia di Porta Pia, Roma e quindi finalmente lo spostamento della capitale che da Torino era stata portata a Firenze nel 1864, spostamento a Roma e quindi il primo decennio successivo all'unità vede risolto il problema dell'unificazione del territorio nazionale sia pure con l'eccezione di Trento e Trieste. Dobbiamo dire da questo, rilevare da questo punto di vista come questo decennio sia stato estremamente importante nella politica internazionale dell'Europa, perché è il decennio nel corso del quale tra il 1859 e il 1870 si modifica per la prima volta la carta geografica che era uscita dal Congresso di Vienna. Si tratta di cambiamenti strategici, l'unificazione italiana e l'unificazione tedesca cambiano completamente il quadro politico e strategico dell'Europa e di fatto creeranno le premesse poi per la prima guerra mondiale. L'unificazione tedesca, ovviamente molto più importante l'unificazione tedesca di quanto non fosse l'unificazione italiana, ma i due processi sono strettamente correlati, perché se l'Italia può completare la sua unificazione lo deve in primo luogo alle vittorie militari prussiane. Detto questo era uno dei problemi. Altri problemi che si ponevano all'Italia dopo l'unificazione erano il problema della profonda eterogeneità economica e sociale delle diverse aree del paese che venivano a unificarsi. Avevamo due aree, diciamo, a un livello di sviluppo capitalistico, possiamo dire, medio, e quindi due aree più avanti del resto d'Italia, che erano il Piemonte e la Lombardia. Piemonte Sabaudo, nel quale grazie anche a Cavour vi era stato un discreto sviluppo capitalistico nell'agricoltura, erano nate una serie di industrie, e lo stesso vale per la Lombardia, che era probabilmente la più ricca e la economicamente più sviluppata provincia dell'impero austriaco, e che disponeva anch'essa di una ricca agricoltura discretamente capitalizzata, e disponeva anche di una serie di impianti industriali che non avevano paragone e confronto nel resto d'Italia. Il Veneto era poverissimo, scontava i disastri della Repubblica Veneta nell'ultimo secolo di esistenza della stessa Repubblica Veneta. Il resto d'Italia era essenzialmente caratterizzato da un'economia agricola, ma di un'agricoltura arretrata, di un'agricoltura non capitalizzata, di un'agricoltura dove si oscillava tra la piccola proprietà contadina e il latifondo. Quindi due tipi di rapporto capitalistico in agricoltura che non erano certamente funzionali a sviluppare e ad accelerare lo sviluppo capitalistico. Altro elemento di debolezza era il ritardo, la debolezza finanziaria dell'Italia, la carenza di capitali, tant'è che lo sviluppo capitalistico in Italia viene favorito dai capitali esteri, i capitali francesi, i capitali tedeschi, i capitali inglesi, oltre che dall'intervento dello Stato per quanto riguarda i settori strategici, quindi gli investimenti di tipo militare. Viene creato per esempio l'impianto siderurgico di Terni nella prospettiva della costruzione di una forte marina da guerra, perché l'Italia unificata ha delle veleità di tipo militare, si vuol confrontare con le altre potenze europee, in particolare con la Francia e la Gran Bretagna, che erano le rivali per quanto riguardava il Mediterraneo, ed è evidente che un paese come l'Italia, che è circondato dal mare, per poter dire la sua doveva disporre di una marina da guerra adeguata, e questo naturalmente diventa uno degli obiettivi strategici dello Stato. E quindi di qui lo sviluppo di un'industria siderurgica e lo sviluppo naturalmente di una cantieristica militare. L'altro settore strategico su cui lo Stato italiano interviene massicciamente è proprio quello delle ferrovie, nel senso che il problema di questa Italia divisa, il problema, diciamo così, di queste regioni così differenti da un punto di vista, ma anche così lontane, in un territorio così tormentato, il problema diventa quello di creare le condizioni materiali per lo sviluppo, l'unificazione del mercato nazionale, perché l'Italia era unificata, ma unificare l'Italia non, diciamo, richiedeva in primo luogo che si procedesse alla unificazione del mercato, che voleva dire realizzare una rete di trasporti, e in particolare all'epoca, no, visto che all'epoca il trasporto delle persone e delle merci era, a parte il trasporto marittimo, ma il trasporto terrestre era essenzialmente trasporto ferroviario, ci sono consistenti investimenti da parte dello Stato italiano proprio nel settore delle ferrovie, ma ripeto, ribadisco che lascio a riguardo la parola a Stefano Maggi. Quindi lo Stato interviene su questo tipo di, contribuisce allo sviluppo capitalistico, ma ripeto, lo sviluppo capitalistico in una fase di debolezza finanziaria sostanziale dell'economia italiana viene favorito anche e soprattutto dagli investimenti stranieri, francesi, Credit Mobilier e poi più avanti quelli tedeschi attraverso la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e così via, insomma. Dicevo, arretratezza, quindi sì, sì, le condizioni d'Italia sono un nord che aveva un duplice vantaggio, un'economia certamente più sviluppata, capitalisticamente più avanzata rispetto all'est d'Italia, ma anche una posizione geografica funzionale all'ulteriore sviluppo capitalistico, agli investimenti, a tutto quanto il resto, perché il nord Italia era collegato attraverso una rete di strade e poi nei decenni successivi all'unità una serie di trafori ferroviari via via al mercato forte, diciamo, dello sviluppo capitalistico, che era il mercato centroeuropeo. Quindi, mentre il resto d'Italia viceversa non solo non disponeva di un livello di capitalizzazione paragonabile a quello del nord, arretratezza economica, sociale, in più un profondo malessere conseguente all'unificazione. Perché? Perché l'unificazione aveva comportato, per esempio, l'introduzione di un sistema fiscale, che era quello sabaudo, che era un sistema fiscale molto più pesante rispetto al sistema fiscale borbonico, per cui non è che al sud c'è grande soddisfazione per il fatto che l'unità nazionale significa un forte aumento del carico fiscale, ripeto, su una struttura economica che era fragile, che era arretrata e che quindi anche perché gli anni immediatamente successivi all'unificazione sono gli anni, ed è anche una delle conseguenze di questo tipo di processo, l'unificazione nazionale per il sud non significa solo l'unificazione fiscale e quindi tasse più elevate, significa anche un sistema, per esempio, della leva militare, che era pesantissimo, perché la leva militare durava 3 anni e significava per le famiglie contadine naturalmente perdere il sostegno, colui che doveva. E quindi questa situazione provoca quelli che sono conosciuti come i moti del brigantaggio, che in realtà che la qualifica di brigantaggio è molto più una definizione data dai piemontesi, dai sabaudi che si trovano a combattere, piuttosto che non la realtà dei fatti, che era in realtà una risposta spontanea e istintiva da parte delle masse povere del sud nei confronti appunto di una unificazione che veniva percepita come una occupazione di carattere militare che produceva conseguenze solo negative, perché di vantaggi sostanzialmente non se ne vedevano, e questo fa sì che si sviluppino questi moti che verranno repressi duramente con un'azione militare pesantissima, con vicende. Ecco, gli anni 60, dicevo, sono travagliati da questo tipo di problemi che naturalmente frenano lo sviluppo economico dell'Italia. Possiamo dire che anche negli anni 70 ci vuole all'incirca un ventennio all'Italia per metabolizzare questi problemi, vale a dire procedere sul terreno dell'unificazione del mercato e quindi dell'accelerazione dello sviluppo capitalistico, procedere alla soluzione dei problemi dell'unificazione, procedere alla soluzione dei problemi del bilancio dello Stato, che in conseguenza di tutte queste vicende, quindi le guerre e quindi il brigantaggio e quindi gli investimenti nel settore dei trasporti, gli investimenti militari eccetera eccetera, avevano avuto riflessi pesantemente negativi sul bilancio dello Stato, tant'è che i governi della destra storica, che sono i governi che gestiscono l'Italia tra il 1861 e il 1876, soprattutto con Quintino Sella, si pongono l'obiettivo del ripristinare l'equilibrio di bilancio, operazione che riuscirà. A proposito della destra storica, dobbiamo dire che si trattava di una forza politica che era espressione, diciamo così, degli strati aristocratici, era espressione dell'alta finanza, era espressione, possiamo dire, degli strati tutto sommato che da un punto di vista sociale tendevano a svolgere un ruolo, diciamo così, tutt'altro che positivo nello sviluppo capitalistico. La destra storica è stata definita da alcuni storici anche come una corrente politica anti-industrialista, vale a dire più vicina agli interessi parassitari dei latifondisti, dei grandi proprietari del sud, agli interessi della grande finanza e via via, e viceversa abbastanza indifferente agli interessi di quella che doveva essere la classe propulsiva dello sviluppo capitalistico economico dell'epoca, doveva essere la borghesia industriale. Naturalmente all'interno dell'Italia di quegli anni si andava formando, in conseguenza di questi processi pur contraddittori, un proletariato che aveva connotati, che riflettevano la struttura economica e sociale dell'epoca, che era quindi un proletariato prevalentemente agricolo, che comunque nelle città che si andavano estendendo del nord, in particolare il triangolo industriale, ma anche le città, diciamo, contenute all'interno di questa zona, questi primi embrioni di sviluppo industriale facevano sì che si andasse formando anche questo proletariato, con riflessi naturalmente che poi si vedranno in maniera evidente nei decenni successivi, con la nascita e lo sviluppo del Movimento Operaio Italiano, altro aspetto interessantissimo sul quale ci siamo soffermati in più occasioni col centro Filippo Buonarroti e con la collaborazione dell'amico Maurizio Tognoli, che ci ha dato una mano, no, per riflettere su come veniva ricordato, no, all'inizio, su queste pagine così importanti, oggi dimenticate dalla storia, ma non è argomento di oggi e quindi non ci occuperemo di questo. Il 1876 vede la fine del periodo della destra storica e vede l'avvento al potere della sinistra attraverso un personaggio chiave che è Agostino De Pretis, passato alla storia, no, per la sua pratica politica, il trasformismo e tutti quanti, spesso paragone utilizzato a sproposito. Comunque sia, da un punto di vista sociale, diciamo, che tipo di rappresentanza aveva questo nuovo governo e quindi queste nuove forze politiche che vanno al potere? Rappresentava in maniera più consistente la borghesia industriale, rappresentava in maniera consistente i ceti produttivi emergenti della società italiana, e da questo punto di vista possiamo dire che si tratta di un adeguamento a quelle che erano le esigenze strutturali, la sovrastruttura politica che tende ad adeguarsi a quelle che erano viceversa le. E questo naturalmente favorirà negli anni successivi una accelerazione dello sviluppo capitalistico, anche se bisogna ricordare, ripeto, che qui possiamo prendere i dati di Angus Madison, che sono estremamente interessanti, usando come indicatore del livello di sviluppo capitalistico il prodotto lordo pro capite, che è la dinamica quindi di questo indicatore, perché prodotto lordo pro capite vuol dire livello di produttività del sistema, vale a dire ogni lavoratore, diciamo sia salariato di ogni lavoratore autonomo che quanto produce, e quindi è evidente che questo significa che in un sistema capitalistico sviluppato la produttività del lavoro è superiore, quindi questo indicatore cresce, si tratta appunto di un indicatore. Allora, tanto per darvi un'idea, che questo è un dato estremamente interessante, la storia d'Italia, dal 1500 al 1820 il PIL pro capite in Italia resta praticamente invariato. Che vuol dire che dal 1500 al 1820 lo sviluppo economico in Italia è estremamente modesto, al punto che non c'è riflesso. Vi faccio invece l'esempio. La Gran Bretagna nel 1500 ha un PIL pro capite di 714 dollari, nel 1820 1706, cioè la Gran Bretagna aumenta di una volta e mezzo. L'Italia in questo periodo, ed è la spiegazione perché la Gran Bretagna domina il mondo e l'Italia invece rimane divisa tra una serie di... Dopodiché, ma andiamo all'unità nazionale, l'Italia arriva, il PIL pro capite è di 1447 dollari, quindi c'è un incremento dal 1820 consistente di circa un 30%. Dopodiché, se andiamo a vedere nei decenni successivi, vediamo che ancora al 1881 il PIL pro capite è 1467, vale a dire sono 20 anni nei quali la ricchezza in Italia aumenta, ma perché aumenta la popolazione. La produttività del lavoro resta estremamente debole e sì, è vero che ci sono anni in cui il PIL sale, ma sono dei sali scendi e quindi complessivamente non c'è. Dopodiché il vero e proprio decollo si ha negli anni 80, nel 1891 arriviamo a 1651, ma soprattutto poi, diciamo, decollo più, perché poi gli anni 90 sono ancora anni in cui c'è una crisi, quindi si torna indietro e poi si risale, ed è dalla seconda metà degli anni 90, quindi fino al 1914, che il PIL pro capita aumenta in maniera consistente fino ad arrivare nel 1914 a 2543 dollari pro capite. Quindi con rispetto al 1861 c'è un incremento, non un raddoppio, comunque un incremento, due terzi in più, cioè un incremento consistente della produzione pro capite. Il PIL, vale a dire la ricchezza prodotta in Italia, aumenta ancora di più perché nel frattempo la popolazione italiana aumenta di un 50%. Vale a dire da 22 milioni si superano i 30 milioni di abitanti, e quindi il risultato è che il PIL complessivo dell'Italia in questo periodo passa da 41 miliardi di dollari del 1870 a 95 miliardi di dollari nel 1913, cioè più che un raddoppio dell'economia italiana. Certamente non paragonabile alla Germania, tanto per darvi un'idea. Possiamo dire che il ritmo dell'Italia è sui livelli di quelli della Gran Bretagna e della Francia. La Germania tra il 1870 e il 1913 triplica, vale a dire da 71 miliardi di dollari a 237 miliardi di dollari. Cioè nel 1914 la Germania supera la Gran Bretagna, diventa la prima potenza europea, che è il motivo per il quale naturalmente poi scoppierà la guerra, nel senso che i tedeschi rivendicano una spartizione del mondo che tenga conto del fatto che loro sono diventati la prima potenza europea, eccetera eccetera, insomma. Ma le vicende italiane degli anni 80 sono segnate quindi da un processo di sviluppo capitalistico che fatica a mettersi in movimento, sono segnate dalle vicende relative soprattutto al cambiamento delle alleanze, vale a dire nel 1881 abbiamo un evento importante per la politica estera italiana, ed è l'occupazione francese della Tunisia. La Tunisia era vista dall'Italia come un affare, anche perché da un punto di vista geografico la Tunisia sembra lì a portata, no? Si attraversa il canale Sicilia e si arriva in Tunisia, ma i francesi, proprio perché naturalmente l'unificazione italiana non è che avesse fatto molto piacere ai francesi, perché un conto era naturalmente avere la Savoia, un altro conto avere una potenza come era l'Italia, che pur con tutte le sue debolezze era comunque uno Stato di una certa dimensione demografica, eccetera, eccetera, e quindi i francesi anticipano gli italiani, occupano la Tunisia, e questo determina per l'Italia la necessità di cercare un'alleanza a livello internazionale con i nemici dei francesi, perché i francesi in quel modo lì automaticamente diventano i primi avversari della politica estera italiana, e questo fa sì che l'Italia si decida nel 1882 alla triplice alleanza, vale a dire all'alleanza con la Germania di Bismarck e con l'Austria-Ungheria. Questo ha dei riflessi negli anni successivi, anche perché il periodo che va dal 1873 al 1895 viene definito dagli economisti come la Grande Depressione, che in realtà tanto grande depressione non è stata, perché è vero che sono vent'anni di crisi, però sono vent'anni di crisi molto di dove ci sono dei su e giù, dove c'è la crisi, poi c'è la ripresa, poi c'è una e via via, dove non è che tutti i paesi sono in crisi per vent'anni, ci sono alcuni paesi che subiscono la crisi, ma ripeto, in maniera temporanea, e quindi delle fasi normali di ciclo capitalistico. La causa, una delle cause più importanti di questa crisi è paradossalmente la crisi dell'agricoltura europea, che è conseguente all'emergere dell'agricoltura dei grandi paesi come gli Stati Uniti d'America, l'Australia, via via, che hanno vastissimi territori su cui possono coltivare in maniera estensiva grano e altri prodotti, impiegando massicciamente macchine agricole, concimi e via, con delle produttività che non erano paragonabili a quelle. Arrivano sul mercato europeo questi prodotti agricoli di questi paesi a prezzi bassissimi, e questo provoca in Europa una crisi molto pesante, che si riflette anche in Italia e che determina nel 1888 la decisione di sostanzialmente introdurre una tariffa, dei dazi doganali per difendere l'economia italiana, quindi per difendere le industrie italiane che faticosamente si andavano sviluppando e che naturalmente non erano competitive con l'industria tedesca, inglese e via via, ma nello stesso tempo difendere anche l'agricoltura, che non era competitiva con le agricolture. L'introduzione di questi dazi ha delle conseguenze molto pesanti nei rapporti con la Francia, perché la Francia naturalmente reagisce introducendo altri dazi nei confronti dell'Italia. Il risultato è che appunto negli anni successivi, fino al 1893-94, l'economia italiana conosce una crisi pesante, in particolare l'agricoltura, aggravata dagli anni 90. La famosa crisi finanziaria del 1892-93, la crisi della Banca Romana, eccetera, eccetera, no? La famosa crisi della Banca Romana era un istituto di emissione, e questi qui, siccome si trovano in difficoltà, emettono dei biglietti con dei numeri di serie falsi, vale a dire lo stesso numero di serie, fanno due biglietti, per cui sarebbe che inondano il mercato monetario di un sacco di carta straccia, di carta moneta, e questo provoca. Giolitti esce con, diciamo così, per un pelo dalla crisi, e quindi avrà modo successivamente di. Ma diciamo così che ha rischiato. Sono anche gli anni nei quali, dicevano, comunque uno sviluppo capitalistico, pur tra queste contraddizioni evidenti, comunque si produce, si determina, già ricordavo. Sviluppo di un movimento operaio, gli anni 90 sono anni molto intensi, dai fasci siciliani fino alle lotte contro, per esempio a Milano nel 1898, Bava Beccaris e tutto quanto il resto, ma ripeto, di questo non mi occupo. La ripresa economica della seconda metà degli anni 90 si scontra tuttavia con un altro problema. Intanto nel 1888 la morte di De Pretis apre la strada ai governi Crispi, il quale Crispi accentua una caratteristica che viceversa De Pretis aveva cercato di allentare, vale a dire il centralismo dello Stato italiano, e accentua anche la politica estera coloniale, la politica coloniale dell'Italia, con risultati catastrofici che sono Dogari prima, Adua poi, eccetera, eccetera, insomma. Di fatto l'Italia prova ad occupare l'ultimo lembo d'Africa, a parte l'ultimo sarebbe l'Etiopia, era l'unico stato che in Africa non aveva mai occupato nessuno, insomma, no? Negli inglesi, nei francesi, sarebbe l'Etiopia, sia perché non è che ci fosse molto da portare a casa, ma poi anche perché evidentemente questi etiopi qualche motivo lo davano per evitare di andarci a litigare, insomma, ma l'Italia, anche qui Bismarck una volta ebbe a dire che l'Italia era una potenza che aveva un grande appetito ma non aveva i denti, insomma, no? Nel senso che non aveva la forza militare poi per raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva. Comunque, le sconfitte coloniali sostanzialmente portano poi alla fine di Crispi e della sua gestione politica e aprono la via attraverso Zanardelli, aprono la via al giolittismo, che è l'epoca nella quale Giolitti ha una grande fortuna, vale a dire di andare al governo nel momento in cui il ciclo economico internazionale è ormai uscito dalle difficoltà dei decenni precedenti, quindi l'economia mondiale, soprattutto dopo la crisi del 1900, accelera fortemente, l'Italia ormai è inserita come mercato nazionale, bene o male, è stato unificato grazie anche alle ferrovie e tutto quanto il resto. Il ciclo europeo tira, i legami del mercato italiano con il resto d'Europa sono diventati più stretti, di conseguenza i capitali stranieri sono arrivati, lo Stato ha più possibilità di investimento, eccetera eccetera, quindi Giolitti si trova a governare l'Italia nel momento più favorevole, vale a dire nel momento in cui, e Giolitti però ha il merito di aver compiuto un'operazione politica di grande rilievo, vale a dire da un punto di vista sociale i governi che si erano succeduti fino ad allora avevano lasciato fuori, possiamo dire, due componenti fondamentali della società italiana, cioè da un lato il movimento operaio e quindi i sindacati, il Partito Socialista e via via, e dall'altro lato il movimento cattolico, ricordate non expedit, vale a dire dopo l'occupazione di Roma da parte dello Stato italiano, la Chiesa aveva dato l'ordine ai cattolici di non andare a votare. Per la verità ricordate che il diritto di voto ancora negli anni 60 riguardava il 2% della popolazione italiana, cioè in Italia votavano 400.000 persone, poi De Pretis lo amplia ma arriviamo complessivamente al 10% della popolazione, sarà poi solo Giolitti nel 1913 che introdurrà il suffragio universale maschile, ovviamente, nel senso che il voto alle donne arriverà solo dopo la seconda guerra mondiale. Gli anni del giolittismo sono gli anni nei quali Giolitti riesce a coinvolgere in misura maggiore o minore all'interno della gestione politica degli affari dello Stato da un lato il movimento sindacale e alcune correnti dello stesso Partito Socialista, la destra riformista durante e via via, dall'altro lato il movimento cattolico che porterà poi il patto Gentiloni, vale a dire di fatto il ritorno dei cattolici al voto nella forma del sostegno dei candidati liberali. Quindi possiamo dire che l'Italia arriva al 1914 avendo compiuto un processo di integrazione nell'economia internazionale, avendo compiuto un processo di relativa modernizzazione del suo apparato statale, essendo dotata di una rete di trasporti discretamente efficiente e disponendo ormai di una borghesia industriale e di un proletariato di fabbrica, possiamo dire, non lontano da quelli che erano i livelli medi delle altre potenze europee. Questo grosso modo quello che io mi fermerei qua e lascerei.